Atariteca ha un nuovo sito, atariteca.altervista.org.
Good morning Atariteca, bentornati, come state? Tutto bene? Quante cose succedono questo mese di ottobre? Insomma, qualcuna ne succede, almeno cose che reputo importanti per me. Ecco, una delle più importanti è sicuramente quella che ha dettato l'argomento di questa puntata, cioè l'uscita dello storico gioco Montezuma's Revenge di Robert Jäger su Steam, in una versione ovviamente rivista, rimasterizzata presumibilmente, ma che riporta alla ribalta un successo di tanti anni fa, signori, era il 1984. Sempre questo mese ricordatevi che il 23 di ottobre uscirà il come si chiama, non è il Vic 20, è il The Vic 20, The Vic 20, perché lo sapete che c'è un problema di copyright, no? E quindi c'è da inventarsi sempre nuovi nomi per riciclare vecchi concetti. L'avvenimento sarà opportunamente sottolineato anche qui in Atariteca da una puntata dedicata nella quale avrò di nuovo con me un prestigioso ospite, un vecchio merletto che ritornerà. Nel frattempo il mio ringraziamento va ad Army of One is Better Than Two, un gentile ascoltatore che ha contribuito ad Atariteca offrendomi ben 5 caffè sul servizio apposito presente sul sito di Atariteca. Grazie per il supporto, io continuo così, divento iperteso grazie a voi, grandissimi, bravi, bravi, bravi. Vi ricordo inoltre la presenza del gruppo Telegram di Atariteca, nel quale è possibile discutere delle puntate e anche suggerire nuovi argomenti per quelle che arriveranno, e la presenza del canale Telegram di Atariteca, dove chi si iscrive riceve le notifiche quando pubblico le nuove puntate. A questo punto procediamo e tuffiamoci a pesce in quell'epoca in cui il cappello Fedora era tanto di moda. Sigla!
Gaming che ti rendono giovane!
Durante la Golden Age dei videogiochi non manca l'opportunità di trovare tesori ed esplorare rovine di antiche civiltà. Da quello di Tutankhamon in sala giochi, alle piramidi azteche sul Commodore 64, razziare tombe virtuali in luoghi esotici diventa ben presto uno sport popolare tra i giovanissimi, quasi quanto la difesa della Terra dalle invasioni spaziali. Tutto questo in gran parte accade grazie all'enorme successo del film I Predatori dell'Arca Perduta, che inaugura praticamente una tendenza, e la inaugura nel 1981. C'è poco da fare, signori. Nei primi anni Ottanta le antiche tombe diventano presenze abituali nei videogiochi alla pari dei labirinti punteggiati. E tutti quanti sono molto più felici con Montezuma Revenge. La storia che vi sto per raccontare può sembrarvi per certi versi assurda, non tanto per le stranezze dell'accadimento in sé, quanto per la stranezza del mondo in cui si svolge. Un mondo lontanissimo dal nostro, che adesso non esiste più. Se ne ricordano giusto quei 4 gatti spelacchiati che lo hanno vissuto tipo me. È un mondo dove i ragazzini di 11 anni si dilettano a imparare il basic e piccole imprese a conduzione familiare si installano nei seminterrati iniziando a produrre videogiochi a fini commerciali. È un mondo in cui vive gente come Robert Jäger, programmatore di Montezuma Revenge, un videogioco che fa girare la testa agli atariani e ai commodoriani dell'alba. Ma vediamo questo mondo nel dettaglio. Zoomiamo con la nostra telecamera mentale fin dentro una sala giochi americana di fine anni 70 e ci scopriamo dentro un ragazzino di 11 anni, di nome Robert Jäger, che se ne sta in piedi su una cassetta della frutta per riuscire a giocare meglio a Flipper. Nato il 13 ottobre 1966, Robert, come tanti suoi coetanei in quei tempi di scoperta, è un tossico dipendente da sala giochi e sogna una carriera nei videogames nel suo futuro prossimo venturo. Come negarglielo? Lo sognavamo tutti, no? Vorrebbe tanto lavorare in Atari, ma nel peggiore dei casi si accontenterebbe anche di Bally Midway, via, dai. E per non starsene lì ad asciugare gli scogli, convince suo padre a comprargli un Bally Astrocade. Ma lo fa non tanto perché gli piaccia il Bally Astrocade. No, no, lo fa perché, essendo il Bally Astrocade un ibrido tra una console e un computer, quando te lo vendono ti danno la possibilità di collegarci una tastiera e di inserirci una cartuccia con il BASIC. Capito? Addirittura. Proprio su quell'Astrocade scrive i suoi primi giochi ed ha la possibilità di salvarli su una cassetta. Sono per lo più cloni di videogiochi arcade compilati inizialmente, come ho detto prima, in BASIC e poi successivamente utilizzando una combinazione tra il BASIC e l'assembler Z80.
BASIC? Per Commodore 64!
Video BASIC
per MSX!
Video BASIC per C16, grazie.
Oggi sono 5 le versioni di Video BASIC per dialogare davvero e subito con il tuo computer.
E in più fantastici giochi in regalo!
Una realizzazione del gruppo editoriale Jackson.
Il BASIC. Che cosa non era il BASIC negli anni Ottanta, eh? Il linguaggio universale, la stele di Rosetta per comunicare col computer. Vabbè, comunque, parlando di Rob Jaeger, i suoi sforzi non sono certo senza fini di lucro. Lui programma videogiochi perché vuole inviarli a varie fanzine che li possano pubblicare, li possano vendere, scambiare e discuterne nei relativi club di interesse. Una pratica questa che era perfettamente normale a quel tempo e soprattutto era legalissima. E l'Astrocade è una piattaforma fertile per i programmatori principianti che vogliono farsi velocemente le ossa, è l'ideale. Non ci vuole molto prima che Robert si aggiorni passando ad un Atari 800 dotato di 8 bit, un processore 6502 e l'incredibile memoria di 48 kilobyte di RAM. Da quel momento in avanti le cose per lui si fanno serie e visto che a quei tempi non è raro assistere alla nascita di software house composte da un unico dipendente, con l'aiuto di suo padre fonda la sua, la Utopia Software. I primi videogiochi vengono confezionati in un seminterrato, sotto la gestione paterna, e come detto in precedenza sono per lo più cloni di giochi già presenti in sala giochi. Il primo, in assoluto, è Chomper, che poi non è altro che un clone di Pac-Man in un labirinto più semplificato. Inizialmente Rob pensa di proporlo all'Atari Program Exchange, una divisione di Atari che distribuisce software per i computer Atari 8-bit attraverso un catalogo trimestrale di vendita per corrispondenza, una specie di postal market dei videogiochi destinato a un club ristretto di affezionati. E se non sapete che cos'è il postal market, vi assicuro che vi sto odiando. L'Atari Program Exchange permette a tutti i programmatori, non solo ai professionisti, di inviare i propri programmi e sperare in una distribuzione commerciale. Se il programma viene giudicato meritevole, viene aggiunto al catalogo e il programmatore riceve in premio $25,000. Jaeger ha solo 15 anni quando Chomper viene rifiutato da Atari, ma questo non gli impedisce di farselo ugualmente pubblicare da un minuscolo editore, la MMG Microsoftware, fondato dai creatori del gruppo locale degli Atari User. Non esita neppure a distribuirselo da solo, vendendolo direttamente lui stesso ai negozi.
Tu che hai acquistato un punzonato?
Sì.
Per te che hai avuto la grandezza di metterti in casa un punzonato, ho qui oggi un'opera straordinaria, un Tonino Mutandari, questo è dell'81, è un 90 per 110. È incredibile, Tonino Mutandari si è interrogato per anni sull'idea di quadro. Tonino Mutandari non sa dipingere, non è buono a dipingere, capite l'onestà intellettuale di quest'artista? Dice io non so dipingere, lascio la pittura ai pittori, io vendo i quadri, io faccio dei quadri, ne fa uno, neanche lo finisce, c'è scritto solo una pippa e non c'è la firma, capisci?
E i giochi di Robert Jäger nel 1981 erano come i mutandari, si vendevano da soli nei negozi. Ma non finisce qui, non finisce qui. L'altro suo gioco, Pinhead, dell'anno successivo, dell'82, è un clone di Kickman. Robert e suo padre fanno di tutto per venderlo. Non solo si occupano personalmente della distribuzione, ma producono anche gli imballaggi per le cartucce. Il terzo gioco è Joe Breaker Construction Set, che non è neanche un videogioco, ma è bensì un progetto di hacking fatto per puro divertimento. Infatti il videogioco originale, Joe Breaker, è già di per sé un clone di Pac-Man, edito dalla Sierra Online. Robert non fa altro che scrivere un editor dei livelli non autorizzato e, a detta sua, a scopo puramente didattico. L'ingresso poi del programma nel circuito commerciale dice che non è avvenuto sotto la sua responsabilità. Bah, inoltre il gioco ha una particolarità. Riporta due nomi per quanto riguarda gli autori. Uno è Jäger, l'altro è un certo C. Schumer, che appare per caso sulla schermata del titolo. Beh, successivamente verrà fuori che non è un programmatore, che non era neanche un collega, ma era bensì solo un giovane ammiratore di Robert, che lo seguiva particolarmente in quel periodo, e Robert ritenne carino includerlo nella schermata dei titoli, insieme a lui. Ma se l'amicizia porta C. Schumer ad essere citato nei titoli di un videogioco, l'amicizia di Robert con Mark Sunshine lo porta a concepire uno dei più leggendari platform game di tutti i tempi, Montezuma's Revenge. È il 1983 quando Mark Sunshine, adesso fa l'ingegnere ed è frontman di un gruppo metal di nome Riot God, quindi capite già, entrate bene in sintonia con questo personaggio. Insomma, Mark Sunshine suggerisce a un 17enne Robert Jäger di creare un videogioco a tema Sud America e chiamarlo come i turisti usano definire la diarrea contratta in quei luoghi, ovvero Montezuma's Revenge, tradotto letteralmente la vendetta di Montezuma. A Robert piace talmente tanto l'idea che trascorre i giorni successivi a lavorarci sopra per quasi 16 ore al giorno, ispirandosi a Donkey Kong e a vari platform del periodo, mischiandoli tutti insieme. Ovviamente il suo andamento scolastico è il primo a risentirne, così come il suo umore del resto, ma è circondato da amici che lo sostengono e il lavoro viene portato ad un ottimo livello di sviluppo. La svolta vera avviene a giugno di quell'anno, quando Utopia Software decide di essere presente al CES di Chicago con un suo piccolissimo stand, che ovviamente per ovvie ristrettezze economiche viene piazzato lontano dai principali editori di giochi, nella sezione videocassette, proprio accanto alla sezione delle porno star, con Ron Jeremy e John Holmes che si aggirano nei paraggi. Signori, poi dello stretto rapporto tra il CES e le signorine allegre che fanno la vita ne parlerò sicuramente in una delle prossime puntate qui su Atariteca. Scommetteteci quello che volete. Oh. Comunque, sul tavolo espositivo di Utopia ci sono due computer. Su uno ci gira Pinhead, vi ricordate? Uno dei tre giochi di cui vi ho parlato prima e che Jäger aveva fatto. Sull'altro computer c'è una demo di Montezuma's Revenge. Ecco, come gli scout di Parker Brothers passano di lì, vedendo la demo di Montezuma ne prevedono all'unanimità il successo internazionale. Ma non solo, anche altre compagnie si interessano al gioco, una su tutte la Adventure International di Scott Adams. Anche di questo personaggio, ragazzi, ne riparlerò in futuro, Con tutti questi pretendenti, Jäger ci pensa un po' su e alla fine decide. Sceglie di cedere Montezuma alla Parker Brothers. Però, perché c'è sempre un però, così com'è, Montezuma Revenge non va bene. Deve essere modificato. Lo sviluppo su Atari 800 gli ha permesso di occupare l'intero banco di memoria RAM della macchina, cioè 48K, ma Parker Brothers vuole rilasciare Montezuma's Revenge su cartuccia, proprio per scongiurare ogni rischio di pirateria. E visto che il gioco deve girare anche sugli Atari 400, si sceglie di ridurre la grandezza del gioco allo standard delle cartucce Atari, ovvero a soli 16K. La versione originale su disco di Montezuma, infatti, include molti extra, come ad esempio una presentazione, una tabella dei punteggi, dei personaggi aggiuntivi e animazioni migliorate. Così alla Parker si mettono al lavoro e dopo varie versioni preliminari, tutte che fuoriescono puntualmente sul mercato pirata, e questo sarà un disastro, arrivano a una versione definitiva, molto leggera ma altrettanto giocabile, dove il protagonista cambia anche il nome e passa dall'originale Pedro a Panama Joe. L'ironia dell'intera faccenda è che dopo aver rilasciato il gioco su cartuccia per ColecoVision, per Atari 2600 e 5002, Parker Brothers vede precipitare le vendite a causa della grande crisi dei videogiochi dell'83. E per questo motivo le versioni per Commodore 64 e per Atari 8-bit escono sul mercato nuovamente in versione floppy per risparmiare sui costi. Alla fine la mutilazione a 16K per rilasciare il gioco su cartuccia è stata di fatto inutile. Dopo l'uscita del gioco, Robert si prende una vacanza, perché sapete com'è, lavorare 16 ore al giorno per mesi non è così facile come può sembrare. Inaspettatamente, le vendite di Montezuma Revenge si fermano però solo a quota 600.000 copie, contando poi tutte le piattaforme su cui è stato rilasciato, un numero relativamente bassino. Questo numero infatti non è impressionante, ma analizzando il contesto storico e considerando che il gioco è stato pubblicato nel 1984, si può capire perché la cifra non sia poi così alta. Oltre al risaputo motivo imputabile alla crisi del mercato dei videogiochi che colpì il settore proprio in quegli anni, l'altro motivo più importante è sicuramente la pirateria. Sul mercato pirata, Preliminary Monty, cioè la prima demo del gioco che Jager fece per essere esibita al CES, è diffusissima e si ottiene senza problemi. Ma anche altre revisioni effettuate da Parker non sono da meno. In generale, quindi, è più giusto valutare la popolarità del gioco in base alla sua diffusione pirata. Ne deriva che, almeno per gli Atari a 8-bit, Montezuma's Revenge occupa un primo posto d'onore sullo sfondo di vendite ufficiali mediocri. La versione originale, e purtroppo incompleta per Atari 800, ha le dimensioni, come ho già detto prima, di 48 kilobytes. In essa sono presenti numerose funzionalità tagliate via nella versione di Parker Brothers. Ci si può trovare dettagli ambientali latinoamericani, colori vivaci, sotterranei più intricati. Alcuni mostri producono dei suoni. C'è anche uno screensaver mortale, cioè se il player sta troppo fermo in una stanza, compare un pipistrello che se lo porta via. C'è la intro. C'è una descrizione dei personaggi prima di iniziare il gioco, ci sono delle corde ardenti e ci sono animazioni dopo morte e vita e c'è persino un boss di fine livello. Addirittura anche il titolo è lievemente modificato, contiene un punto esclamativo alla fine. Quindi la versione originale di Montezuma's Revenge contiene un punto esclamativo alla fine. Nonostante tutto, anche nella sua versione revisionata, oppure forse è meglio dire nella versione tagliata di Parker Brothers, Montezuma's Revenge rimane più giocabile e attraente che mai. Nella versione originale il player si chiama Pedro e indossa un costume nazionale cileno con un sombrero molto alto. Inoltre c'è uno schermo incompiuto con il boss finale, l'ho detto, un gigantesco re Montezuma che batte il piede con rabbia. Per non morire in quello schema è necessario saltare ogni volta che il piede del re tocca terra. Sfortunatamente lo schema non è stato ultimato, quindi non c'è modo di batterlo né di procedere oltre. Robert sta per completare il finale del gioco quando Parker Brothers gli comunica che i tempi sono stretti e non è più necessario farlo. Così, quando il 17enne Robert Jaeger viene liberato anche da quest'ultima incombenza, salta sulla sua nuova automobile, afferra i suoi bei soldoni profumati, che non erano per niente pochi per un ragazzino della sua età del 1984, e si precipita a fare di tutto, ma veramente di tutto, tranne che programmare. Anche se può sembrare che la sua adolescenza sia stata gloriosa, in realtà quando Jaeger ne parla la descrive come un periodo molto difficile. Con il senno di poi capisce di essersi illuso su diverse cose. Anche se per un 17enne potevano sembrare parecchi, i soldi che guadagnò con Montezuma's Revenge non erano poi così tanti. La stragrande maggioranza delle copie vendute erano pirata. Quando se ne rese conto, ne fu profondamente amareggiato e si allontanò dalla programmazione videoludica a scapito di quella finanziaria, molto più sicura e redditizia. Tutt'oggi, nelle diverse interviste che rilascia, non risparmia di consigliare ai giovani programmatori di non intraprendere una carriera esclusivamente videoludica, ma anzi, utilizzarla per imparare bene a programmare e poi concentrare gli sforzi in altri campi ben più redditizi. Finita anche questa puntata dedicata a Robert Jaeger e al suo figlio illegittimo di Indiana Jones. Ma pensateci, una puntata fatta per celebrare l'uscita del suo videogioco su Steam questo mese. E pensate che Robert, giusto l'anno scorso, o forse due, ha realizzato autonomamente un cabinato arcade con dentro il suo Montezuma Revenge e ha pubblicato le foto su Twitter. Come sempre vi invito a lasciarmi un commento su iTunes e vi rimando alla prossima puntata della prossima settimana. Mi raccomando, attenti ai trabocchetti, state lontano dai serpenti che so che li odiate, e state bene. Ciao ciao!